questione da porre prima di iniziare la lettura di questo libro di Heidegger, Principio di ragione.
Abbiamo una ragione per farlo.
È anche un principio. Il detto di Leibniz, nihil est sine ratione. Professor.
Ma cercavo un registratore, credo che l'ho lasciato a casa.
Ecco. Oh. No, il detto. E se noi questo detto di Leibniz lo mettessimo a fianco a un altro detto molto più antico di un paio di millenni prima, quello di Gorgia di Lentini, Gorgia che era coetaneo di Parmenide, VI secolo avanti Cristo, quindi con Leibniz più o meno 2000 anni, lo so, adesso fai il conto.
No, va bene.
Vedete, un paio di millenni. Dunque, detto di Gorgia, ma che è riassunto molto brevemente, probabilmente, nulla è, se qualcosa fosse, non sarebbe conoscibile, se fosse conoscibile, non sarebbe comunicabile. I primi due enunciati, no? Nulla è, se qualcosa fosse, non sarebbe conoscibile, mettono, come dire, mostrano l'impossibilità della conoscenza, no? Che nulla è, quindi non c'è nulla da calcolare, nulla da considerare, anche se la cosa è poi ingorgia più articolata naturalmente. Però in questo detto di Gorgia non c'è traccia del principio di ragione. Anzi, il principio di ragione, potremmo dire, parafrasandolo, che il principio di ragione non è conoscibile. Il principio di ragione inteso come principio fondante, naturalmente, perché il principio di ragione nel quotidiano ce ne sono quanti se ne vuole, ma sono tali per convenzione, sia quelli del vivere quotidiano appunto, sia quelli della scienza, comunque sono principi di ragione dettati da una convenzione, perché nessuno di questi principi di ragione arriva all'autentico principio di ragione che, come Leibniz nota in modo molto preciso, è Dio, è solo lui. Cioè alla fine non c'è soltanto un Dio che può garantire, come abbiamo visto leggendo di teologia infinite volte, quindi come dire che il principio di ragione non può essere altri che Dio. Per un motivo banalissimo, impresa, che quando cerco la causa, dov'è che mi arresto? O seguiamo Tommaso, il quale argomenta così: siccome non è possibile procedere all'infinito, anzi retrocedere all'infinito nella ricerca delle cause, allora questo significa che c'è un punto di arrivo.
Stai in piedi sta cosa?
State in piedi per mille anni. Ora, questo ci induce a pensare che il principio di ragione sia un'invenzione del cristianesimo, del neoplatonismo in generale, sempre sulla base platonica, ovviamente. Un'invenzione del cristianesimo, e cioè di quella esigenza di trovare un principio primo che non sia la doxa, come aveva trovato Aristotele, perché sulla doxa non posso costruire niente,
è mobile, val più mal vento,
muta l'accento e vedi come sia. No, cioè un punto, trovare quell'elemento che deve essere identico a sé, deve essere assoluto, in modo da poter garantire la conoscenza, che con i sofisti era stata fortemente messa in discussione, abbiamo appena visto di Gorgia. Se anche fosse non sarebbe conoscibile, se anche fosse, non è che il problema non si pone. Quindi principio di ragione, un'invenzione del cristianesimo, e principio di ragione non è nient'altro che Dio. Ma cosa ci dice Heidegger a pagina 19, primo capoverso? Nihil est sine ratione, niente è senza ragione. Lui deve tradurlo perché in tedesco chissà com'è, cioè senza un fondamento. Niente in questo caso significa non un qualcosa di tutto ciò che in qualche modo è senza fondamento. In questa versione della tesi salta immediatamente agli occhi che essa contiene due negazioni, nil e sine, niente, senza. La doppia negazione dà come risultato un'affermazione, niente di ciò che in qualche modo è senza fondamento, il che significa tutto ciò che è o niente in qualunque modo sia ha un fondamento. Nella versione latina si dice omnes habet rationem. Di solito, sia dal punto di vista del contenuto, sia da quello linguistico, noi diamo preeminenza alla forma affermativa di una proposizione rispetto a quella negativa. Ora, nel caso della formula della tesi di fondamento, ora menzionata, le cose stanno diversamente. In che senso? L'asserzione affermativa, o niente ha un fondamento, suona come una constatazione. Essa prende nota che o niente è dotato di un fondamento. Una constatazione prevede che sia possibile verificare se ciò che si è constatato è pertinente e fino a che punto lo è. Ora, possiamo noi verificare se ogni ente ha un fondamento?
Aspettiamo che tutti gli astratti.
Ora, dunque, per operare questa verifica dovremmo porre di fronte a noi ogni ente, quali che siano il tempo e il luogo in cui è stato o sarà, e poi controllare in che misura esso ha in sé un fondamento per sé. Ma una siffatta verifica è negata all'uomo.
Io intanto accenderei la lampada che si chiama, che il lavoro è lungo.
Noi conosciamo sempre soltanto dati parziali dei diversi ambiti dell'ente, e anch'essi soltanto secondo visuali limitate, in singoli settori e per gradi particolari. Dunque la nostra constatazione, o niente, ha un fondamento, come si suol dire, non sta a piedi. Anche presupponendo che fossimo in grado di verificare se o niente reale ha di volta in volta un fondamento, resterebbe pur sempre aperto il campo di ciò che, pur non essendo reale, tuttavia è. E precisamente in quanto è possibile. È impossibile, dove lo mettiamo? Anche questo possibile, e cioè l'ente in potenza, fa parte dell'ente in senso lato e ha un fondamento della sua possibilità. Ma chi mai può avere la pretesa di abbracciare con lo sguardo tutto ciò che è possibile e che è in potenza reale? Quindi già a posto il fatto che il fondamento è impossibile. Poi, 23, metà pagina. La tesi del fondamento è una tesi fondamentale, un principio. forse potremmo addirittura sostenere ancora di più e dire: la tesi del fondamento è il principio di tutti i principi. Questa indicazione, sospingendoci in modo quasi impercettibile, ci rinvia all'enigma che avvolge la tesi e quindi anche ciò che essa dice. Iniziamo a parlare dell'enigma. 25, primo capoverso. Certo, finché non si chiarisce che cosa è mai un principio, la questione dei principi supremi e della loro gerarchia non fa che vagare nella nebbia. La risposta a questa domanda esige che noi sappiamo in modo sufficientemente chiaro, ricorda le dimostrazioni dell'esistenza di Dio, che devono essere chiare e distinte. Sentiamo in primo luogo che cosa è un fondamento e in secondo luogo che cosa è una tesi fondamentale, un principio. Dove e come otteniamo un'informazione attendibile su che cosa è un fondamento? Probabilmente mediante la tesi del fondamento, ma stranamente questa tesi non tratta affatto del fondamento in quanto tale. Essa dice piuttosto: ogni ente ha necessariamente un fondamento. La tesi del fondamento presuppone a sua volta che si sia già stabilito che cos'è un fondamento, e cioè che sia chiaro su che cosa riposa l'essenza del fondamento.
È un po' Stoker, un po' Stoker, proprio Rocca, sì. Ascoltandola adesso, non so se condividete questa opinione con me, ma dei vari teologi, pensatori che abbiamo letto, Heidegger risulta subito chiaro. Diversamente da altri, molto.
Vai avanti.
Didattico. Ah, sì. Non so, mi dava quell'impressione. Si capisca meglio.
Beh,
allora non sono.
Lo abbiamo letto parecchio anche, quindi questo aiuta. La tesi del fondamento si fonda su questo presupposto. No? Cioè che si sappia già che cos'è il fondamento. Ma allora è ancora possibile chiamare seriamente principio, anzi il principio supremo, una tesi che presuppone qualcosa di così essenziale? Intanto comincia a enunciare i vari problemi che la tesi sul fondamento. 29, primo capoverso. La tesi del fondamento contiene la risposta a questa domanda. Contiene la risposta, ma non la dà, celandola invece in ciò che dice. Nella sua formula abbreviata la tesi dice nihil est nihil azione. Nella formula affermativa questo significa qualsiasi cosa che in qualche modo è, ha necessariamente un fondamento. Ciò che la tesi dice è senz'altro comprensibile. Noi approviamo la sua enunciazione e tuttavia non già soltanto perché riteniamo che la tesi sia stata finora confermata ovunque e che lo sarà sempre anche in futuro, ma perché abbiamo, come si suol dire, la sensazione certa che la tesi stessa deve essere giusta. La sensazione. Sente dentro.
Sì, è immediatamente evidente.
Esatto.
Un po' filone, un po' flottino, insomma.
È molto apodittico. È l'ultimo capoverso. Siamo di fronte a due possibilità che inquietano entrambe in uguale misura il nostro pensiero. O la tesi del fondamento è l'unica tesi, in generale l'unico qualcosa, a cui non può essere riferito ciò che essa dice, ossia che qualsiasi cosa che in qualche modo è ha necessariamente un fondamento. In questo caso la conseguenza assai strana sarebbe che proprio la tesi del fondamento, ed essa sola, cadrebbe fuori dal suo stesso ambito di validità. La tesi del fondamento rimarrebbe senza fondamento. Secondo capoverso. Ma dove andiamo a finire se, prendendo in parola la tesi del fondamento, ci mettiamo alla ricerca del fondamento del fondamento? Il fondamento non ci spinge forse oltre se stesso verso il fondamento del fondamento del fondamento? Il cattivo non è
pessimo.
Ma se insistiamo nel porci questa domanda, dove mai ci fermeremo e dove avremo una prospettiva di arrivare al fondamento? se il pensiero proseguisse questo cammino verso il fondamento, finirebbe per precipitare in modo inarrestabile in un abisso senza fondo. E gli piace ogni tanto essere un po' drammatico,
per poi illuminarlo,
ci vuole la selva nera proprio. Questo abisso senza fondo è il motivo per cui si è inventato il coso, come si chiama, il principio di ragione, cioè Dio, perché altrimenti c'è l'abisso senza fondo. Ma non è vero che c'è questo abisso. L'abisso senza fondo c'è se si vuole dimostrare che è possibile la sostanza senza le categorie, cioè che è possibile l'essere senza gli enti, che è possibile l'uno senza i morti. Perché se si pone la questione, come l'ha posta Aristotele, semplice semplice, la sostanza, cioè l'essere, cioè l'uno, per Plotino, non è altro che ciò che se ne dice. È queste cose qua, così come l'universale e il particolare, non sono separabili in nessun modo. Se invece li separo, ecco che la sostanza diventa l'abisso senza fine, perché non riesco a determinarla. Se colgo le determinazioni, ovviamente. Come la determino?
Non fa una piega, non la.
32, ultimo capoverso. Novalis, un poeta che era nello stesso tempo un grande pensatore, lo sapeva. Dice in un frammento: che il principio supremo contenga nel suo compito il supremo paradosso, che sia una tesi la quale non dà assolutamente pace, ma sempre attira e respinge, sempre ridiventa incomprensibile ogni volta la si è, ogni qualvolta la si è già compresa, che ecciti incessantemente la nostra attività senza stancarla mai, senza che diventi mai abitudine, secondo antiche saghe mistiche, per gli spiriti Dio è qualcosa di simile. Queste Novalis. Che cosa ci insegnano le parole di Novalis? Ci insegnano che nella contrada dei principi supremi le cose stanno presumibilmente in modo del tutto diverso da come vorrebbe la dottrina corrente della loro evidenza immediata. La tesi del fondamento viene da noi ovunque seguita e utilizzata come sostegno e come bastone d'appoggio, ma al tempo stesso, non appena la pensiamo nel suo senso più proprio, essa ci fa precipitare in un abisso senza fondo. E gli piaceva tanto. Agostino, se nessuno mi chiede che cos'è il tempo, lo so. Se qualcuno me lo chiede, non lo so più.
Abisso senza fondo.
Abisso senza fondo. E non lo sapeva neanche prima cosa fosse, però se non ci pensa, il problema è risolto.
Cioè se non prova a determinare.
Esatto. Esattamente. 34, ultimo capoverso. Nell'uso linguistico tedesco, la traduzione del termine latino principium con il neologismo Grundsatz si afferma soltanto all'inizio del XVIII secolo. Si tratta apparentemente di un evento insignificante nella storia del linguaggio. Anche altre parole per noi assai comuni come Absicht per intenzio, Ausdruck per espressio, Gegenstand per objectum, Dasein per presenza. Interessante, Dasein
è simbolo.
Dasein per Heidegger è l'uomo, è l'esserci, no? Che in latino è presenza, quindi questo ci dice che cosa intende lui esattamente con il Dasein, la presenza. Dunque tutte queste parole si formano nel XVIII secolo. Chi potrebbe contestare che queste parole tedesche sono cresciute bene? Da noi oggi non cresce più nulla. Perché? Perché ci mancano le possibilità di un colloquio pensante con una tradizione stimolante e benefica, perché noi, anziché dialogare con essa, immettiamo il nostro linguaggio nei calcolatori elettronici. Un processo, questo, che condurrà la scienza e la tecnica moderne a modi di operare completamente nuovi e a conseguenze imprevedibili, ma che finirà probabilmente per accantonare il pensiero che medita come un che di inutile e quindi di non necessario.
E quindi dobbiamo riportare la Grecia in Germania.
Lo vedi che le sai le cose?
Ce l'ha provato qualche anno prima, ma non andò bene, ecco. Ah, così. Vaghi ricordi.
Lui ci aveva creduto,
Lui ci crede, altro che.
Nel significato del termine latino principium non si trova immediatamente nulla di quanto dice l'espressione tedesca Grundsatz. Grund è il fondamento, Satz sarebbe il salto. E tuttavia tanto nella filosofia che nelle scienze adoperiamo le denominazioni principium, princip, Grundsatz, senza ulteriori distinzioni e con lo stesso significato. Ciò vale anche per l'espressione axiom, assioma, derivante dal greco. Si parla di assiomi della geometria. Euclide nei suoi elementi elenca gruppi di assiomata. Per Euclide è un assioma, per esempio, la proposizione tutte le grandezze uguali a una stessa grandezza sono uguali anche per loro. Dice così, no? Ma allora i matematici greci non consideravano gli assiomi come principi. Ciò che essi intendevano viene in luce nella perifrasi della parola assioma. Gli assiomata sono koinai e noirei. Platone usa volentieri questa espressione che significa visione, prendere visione precisamente con l'occhio spirituale. Platone. La perifrasi di assiomata con koinai e noirei viene solitamente tradotta con rappresentazioni universalmente accettate. Anche Leibniz si attiene in un certo senso a questa interpretazione di ciò che è un assioma, e anche se con l'essenziale differenza che egli lo determina come proposizione.
Ma scusa, allora a questo punto nell'interpretazione etimologica di Heidegger gli assiomi sono ad opera. Certamente accettato.
Esatto, infatti stavo per arrivare proprio lì. Ecco. Perché la proposizione di Leibniz cosa dice? Axiomata sunt propositiones quae ab omnibus pro manifestis aventur. Cioè quelle conosciute da tutti. È attenta e considerata ex terminis constant. Gli assiomi sono proposizioni che da tutti vengono ritenute evidenti e che considerate con attenzione consistono di concetti limiti. Il principium rationis, il principio di ragione sufficiente, la tesi del fondamento, è per Leibniz un assioma di questo tipo. Cioè allora, è questo che ci sta dicendo. Ma il capoverso, quello dopo, l'ultimo capoverso, a che cosa ci serve il riferimento ai termini assioma, principio e Grundsatz? Serve a ricordarci che da lungo tempo, tanto nella filosofia che nelle scienze, essi vengono adoperati l'uno al posto dell'altro, nonostante ciascuno provenga da un ambito rappresentativo rispettivamente diverso. Questi termini, tuttavia, anche se in maniera consunta, vogliono pur sempre dire la stessa cosa. Altrimenti l'uno non potrebbe tradurre l'altro in un'altra lingua. La parola greca axiomata deriva da axio. Io apprezzo qualcosa. Ma cosa significa apprezzare qualcosa? Noi oggi non esitiamo a rispondere. Apprezzare significa valutare qualcosa, stimare qualcosa per il suo valore. Ma a noi ora interessa sapere che cosa significa axiom, nel senso greco di apprezzare. Dobbiamo riflettere su ciò che potrebbe significare il termine apprezzare pensato in greco. I greci infatti non conoscono né l'idea del valore né il concetto di valore. Che cosa significa apprezzare qualcosa? E precisamente nel senso del riferimento originario greco dell'uomo, no? a ciò che è. Apprezzare significa portare alla luce qualcosa rispettando il riguardo in cui si trova e conservandolo in luce. L'assioma mostra qualcosa che sta nel riguardo sommo, ma non in seguito a una valutazione che parte dall'uomo e che dall'uomo viene attribuita. Ciò che sta in sommo riguardo trae da esso stesso questo rispetto. Tale riguardo si basa sull'evidenza che gli è propria. Ciò che, a partire da se stesso, sta in sommo riguardo. Apre la vista di quell'altezza dalla cui evidenza ogni altra cosa riceve di volta in volta il suo aspetto e ottiene il suo riguardo. E qui già c'è in luce tutta la questione che poi prenderà Platone naturalmente, e cioè di qualche cosa che può esistere in quanto causa sui. Cosa che, cioè, è greca sì, fino a un certo punto, perché nei presocratici, nei sofisti, questa cosa qui del causa sui non esiste. Non è mai esistito. Ciò che sta insomma riguardo, trae da esso, tale riguardo si basa sull'evidenza, uffa. Ciò che a partire da se stesso sta in sommo riguardo apre la vista di quella terra. Ma allora?
Il senso nascosto.
Oh, il senso nascosto di ciò a cui rinvia l'assioma pensato in greco è in sé semplice. Per noi invece tale senso può essere colto solo con difficoltà. Ciò è dovuto soprattutto al fatto che siamo da lungo tempo abituati a intendere l'assioma nel senso del principio e della tesi fondamentale. Un'interpretazione questa che d'altra parte viene favorita dalla stessa concezione tardo-greca degli assiomi come proposizioni o tesi. Ma nemmeno il principium latino dice direttamente qualcosa di ciò che parla nell'assioma greco. Principium, id quod primum cepit, questa è l'assioma l'etimo che propone lui, no? Ciò che ha colto, ciò che ha preso per primo e che quindi contiene il primo e sta in tal modo al primo posto nella gerarchia. Nel principium latino, di nuovo, non c'è nulla di quanto dice la parola tedesca grunzat. Se volessimo riprodurre questa parola in greco, la parola greca per grunzat sarebbe hypothesis. Ipotesi. Platone usa questa espressione in un senso che è essenzialmente per tutto, che è essenziale per tutto il suo pensiero. Essa non significa certo ciò che intende il forestierismo tedesco ipotese, e cioè una supposizione non ancora dimostrata. Ipotesis significa ciò che sta a fondamento di qualche cos'altro e che mediante l'altro è già sempre venuto in luce. Anche se noi uomini non subito e non sempre ce ne accorgiamo espressamente, nel caso in cui ci riuscisse di ascoltare la nostra parola tedesca Grundsatz come pura eco letterale del termine platonico ipothesis, trattini, qui comincia con i trattini, il titolo Grundsatz verrebbe ad avere un accento e un peso diversi. La nostra discussione della tesi fondamentale, del fondamento del principio di ragione, perverrebbe così in un batter d'occhio su un altro terreno e su un altro fondamento. Adesso ha messo un po' di cose lì da su cui lavorare. Lezione terza, certa quarta riga, dice in breve, no? La tesi del fondamento è senza fondamento, detto ancora più chiaramente, niente è senza fondamento. Questa stessa frase, dunque, detto ancora più chiaramente, niente è senza fondamento, questa stessa frase, dunque un qualcosa, è senza fondamento. Dire che non c'è fondamento è una frase che non ha fondamento. Se si dice che niente ha fondamento, quindi no, è il giochino che facevano i cosi, diciamo, i scettici. Non esiste il vero, quindi neanche questa affermazione è vera.
il paradosso dell'indifferenza.
Ma dice, però c'è una scappatoia, dice. Dire che niente è senza fondamento è una frase essa stessa priva di fondamento, quindi è una contraddizione evidente. Ma ciò che è in sé contraddittorio non può essere cambio. Lo dice il principio di non contraddizione. Lo dice tanto, il principio della contraddizione non è che è impossibile. Se la contraddizione non dice che quindi non è, se niente contraddice un'altra cosa. In sintesi esso afferma ex non potest, quod implica contraddizione. Ciò che contiene in sé una contraddizione non può essere. Ogni qualvolta e ovunque noi vogliamo pervenire a ciò che può essere ed è reale, dobbiamo sempre evitare le contraddizioni, dobbiamo cioè seguire il principio di non contraddizione. Per tale ragione, ogni sforzo diretto ad acquisire un sapere certo di ciò che è, deve mirare non soltanto a evitare le contraddizioni, ma anche, nel caso in cui se le trovasse di fronte, a risolverle mediante ipotesi nuove e adeguate. Metto nuove ipotesi e via, no? Le scienze cercano di eliminare gradualmente tanto le contraddizioni che talvolta si presentano nelle teorie, quanto i contrasti che emergono nei fatti osservati. Questo stile di pensiero determina la passione della scienza moderna. Il pungolo segreto che la sprona è il principio di non contraddizione, con la sua pretesa di validità incondizionata. Però se noi ci soffermiamo un istante a riflettere, come ci possiamo fare, allora, adesso viene l'ipotesi, allora non possiamo non tornare ad Aristotele. L'etere, in sostanza, le categorie, il non essere. Perché le categorie non sono la sostanza, così come il non essere non è l'essere, ma si coappartengono, ma ci sono, come abbiamo detto anche volte, sono distinti ma non separati. E allora per Aristotele nelle categorie il lavoro che fa, il risultato che direbbe Rosso guadagna reale è che la contraddizione è insita inesorabilmente nel concetto di sostanza, cioè nell'essere, perché l'essere è le categorie, cioè l'essere è non essere, la sostanza è queste altre cose. Quindi certo il principio di non contraddizione formalizzato Aristotele, ma non l'ha posto nei termini in cui lo sta ponendo Heidegger, cioè come denunciare qualche cosa che non esiste. Non avrebbe neanche potuto farlo in fondo, perché ponendo già come nelle categorie la sostanza come le categorie, già dice che c'è un paradosso, nel senso che la sostanza che vuole essere identica a sé, eccetera, non è altro che i molti, cioè le cose che se ne dicono, e di conseguenza il paradosso potremmo dire che esiste, potremmo anche dire che non esiste. Dal momento che non stiamo parlando di enti di natura, cosa che troppo spesso gli autori scordano, e possiamo giocare tranquillamente con le parole, che è esattamente quello che fece Gorgia, dicendo, poi messo lì cosa, nel caso volessimo leggerci le sue parole, che la sua dimostrazione che l'essere, che nulla è, che se qualcosa fosse non sarebbe conoscibile, è un gioco che fa, un gioco di parole. Lui era un retore soprattutto, oltre che un logico, ma lui sapeva Gorgia che non stava parlando di ente di natura, stava costruendo un racconto, né più né meno. Cosa che invece poi, da Platone almeno in poi, si è completamente dimenticato. E allora ecco che questi concetti, questi costrutti logici, linguistici, diventano enti di natura. Come? È con Platone.
Un'idea.
Esattamente, esattamente. L'idea, se deve garantire tutto quanto, deve essere qualche cosa che non è un mio costrutto, non è uno dei...
Questi principi sono dei vincoli,
eh?
Sono dei vincoli questi principi,
sì, certo.
Che in un certo senso obbligano l'utilizzo del linguaggio
entro limiti stabiliti,
entro dei limiti stabiliti per renderlo, diciamo, utilizzabile e controllabile.
Per renderlo utilizzabile per i fini prestabiliti. Certo, cosa che ingorgia personalmente.
Sarebbe da dire che la contraddizione non è una questione logica, ma una questione retorica.
Sì, 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 ma per Gorgia è così in effetti. Perché già quando dice nulla è, se qualcosa fosse, ma ha appena detto che nulla è, perché aggiunge se qualcosa fosse? Doveva fermarsi lì, no, aggiunge, ma c'è anche forse, cioè costruisce una contraddizione.
Ma del resto la non contraddittorietà è sempre l'ottopes di Platone. Cioè, alla fine Kant non si è inventato.
No, 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 beh, Platone rimane la pietra di paragone di tutto, eh?
Miliare.
Sì, sì. E che ha condizionato tutto il pensiero occidentale fino a oggi. Però sì, certo, il paradosso è una figura retorica, non è una figura, cioè possiamo anche dire che è logica, tenendo conto che la logica a sua volta è una figura della retorica. Allora sì, certo. Ma che non riguarda enti di natura. Non è la cosa che si contraddice, perché la cosa non c'è. Quindi non può contraddirsi. Non c'è. L'ultimo capoverso. Il costante richiamo al principio di non contraddizione può anche essere per le scienze la cosa più evidente del mondo. Ma chi conosce la storia di tale principio deve ammettere che già l'interpretazione del suo contenuto rimane problematica, e soprattutto la scienza della logica di Hegel c'è da quasi 150 anni. Essa mostra come la contraddizione e il contrasto non siano una regione che si oppone alla realtà di qualche cosa. Qui ormai il danno era già fatto. Si parla di realtà delle cose, si parla di, come Hegel, no? di Aufhebung, quindi di integrazione della contraddizione. La contraddizione viene recuperata nell'uno. La contraddizione è piuttosto la vita intima della realtà del reale. Tale interpretazione dell'essenza e dell'effettività della contraddizione è il nucleo centrale della metafisica di Hegel, certo. Dopo la logica di Hegel non è più immediatamente certo che dove c'è una contraddizione ciò che si autocontraddice non possa ugualmente essere reale. Sì, questo è il lavoro che ha fatto Hegel naturalmente, e cioè ha recuperato, no, contrariamente a Kant, ha recuperato la contraddizione, l'ha integrata in modo che l'uno a questo punto contiene anche la contraddizione, contiene tutto e il tutto. È un po' come diceva Anselmo, no? L'uno è perfetto, quindi contiene anche la contraddizione. Nel caso di Hegel, nel caso di Coso, quell'altro, come si chiama, di Anselmo, e contiene anche naturalmente la realtà, no? Quindi Dio è necessariamente reale, perché se è perfetto non può mancare di qualche cosa. Stando così le cose, rimane da più punti di vista un modo di procedere affrontato, se nell'ambito delle nostre considerazioni sulla chiesa del fondamento ci richiamiamo senza indugio e riflessione al principio di non contraddizione e dichiariamo che l'affermazione la chiesa del fondamento è senza fondamento contraddice se stessa ed è quindi impossibile. Bene, dice, ma come dobbiamo rappresentarci allora questa fattispecie, la tesi del fondamento senza fondamento? Infatti non appena rappresentiamo qualcosa lo rappresentiamo come questo o come quello, ma dicendo come questo o come quello collochiamo da qualche parte il rappresentato, per così dire lo deponiamo, lo posiamo su un fondamento. Il nostro rappresentare fa ovunque ricorso a un fondamento. La tesi del fondamento senza fondamento, ciò è per noi irrappresentabile. Ma ciò che è irrappresentabile non è affatto già per questo anche impensabile, posto che il pensare non si esaurisce nel rappresentare. Se invece ci atteniamo all'ipotesi che la tesi del fondamento ed essa prima di tutti gli altri principi abbia un fondamento, ci troviamo di fronte alla questione: qual è il fondamento della tesi sul fondamento? Di che tipo è questo fondamento indubbiamente strano? Cioè, potremmo dirla così. Se io pongo la tesi come il fondamento come qualche cosa che non ha fondamento, mi trovo di fronte, no, come dice lui, a una contraddizione. Ma aggiunge, questa è una cosa che ci rappresentiamo, ma per rappresentare qualcosa dobbiamo comunque avere bisogno di un fondamento, perché questa rappresentazione poggia su un fondamento, è fondata su qualcosa. E quindi la tesi del fondamento dice che non ce la possiamo rappresentare. Ma se non facciamo questo, ci riproviamo la domanda: qual è la tesi del fondamento? Il fondamento A? Sono tutti problemi che si incontrano inesorabilmente nel momento stesso in cui si separano l'uno e il monte, cioè l'essere e l'ente. Il problema, chiamiamolo così, di Heidegger è quello di aver inventato la differenza ontologica, cioè la differenza tra essere e l'ente. Sì, possiamo dire che sono distinti, certo, ma differenti? E allora si è trovato nella difficoltà insormontabile di dover determinare l'essere senza gli enti. E come? Perché gli enti sono le determinazioni dell'essere. Ecco che allora appunto Sein è scritto in tutte le varie maniere. Perché dell'essere non possiamo parlare, invece no, non si è accorto che ne sta già parlando. Che parlando dell'essere, certo parla degli enti, ma parlando degli enti parla dell'essere. Perché questi enti comunque, essendo i molti, si riferiscono all'uno, cioè all'essere che è la totalità degli enti. Leibniz, è 45, secondo capoverso. Parlando della tesi del fondamento in quanto principio di ragione sufficiente, lo definisce un principio, un principio di grande potenza. Ciò che fa distinzione vuol dire potrebbe divenire chiaro in tutta la sua portata soltanto se fossimo già in grado di entrare in dialogo e di pensare con Leibniz. Questa possibilità ci rimane tuttavia negata, fin tanto che non disponiamo di una discussione adeguata della tesi del fondamento, Il primo dialogo con Leibniz, un dialogo metafisico, è stato avviato da Schelling e si estende fino alla dottrina della volontà di potenza di Nietzsche. Ma è grande perché la volontà di potenza ha bisogno del principio di ragione. Se no come fa a imporre la sua ragione? Ma la grande potenza della tesi del fondamento ci diventa ugualmente chiara se solo prestiamo attenzione a una versione del principium rationis che si trova spesso in Leibniz. Essa dice: nihil est sine ratione, seu nullus effectus sine causa. Niente senza ragione, ovvero non c'è effetto senza causa. La tesi non c'è effetto senza causa viene chiamata principio di causalità. Nella formula appena riportata, Leibniz, mediante il sile, ovvero, equipara evidentemente il principio di ragione sufficiente, la tesi il fondamento, e il principio di causalità. Si è tentati di criticare tale equiparazione facendo notare che, certo, ogni causa è una specie di fondamento, ma non ogni fondamento ha il carattere della causa, cui consegue un effetto. Pensiamo per esempio all'assioma già ricordato, tratto dagli elementi di Euclide: tutte le grandezze uguali a una stessa grandezza sono uguali anche tra loro. Nel ruolo di premessa maggiore di un sillogismo, l'assioma fosse a dire come fondamento: in base a tale fondamento due grandezze determinate risultano uguali tra loro, se non che l'assioma non è causa del fatto che le due grandezze determinate divengono uguali l'una all'altra, nello stesso modo in cui uno scroscio di pioggia fa sì che il tetto di una casa si bagni. Fondamento e conseguenza non sono la stessa cosa di causa ed effetto. Qui lui fa un gioco, ma ne farà anche gli altri, un gioco di prestigio, perché si può anche mostrare che il fondamento è la causa, perché senza il fondamento non c'è ciò che
possegue.
Esattamente. Ma lui usa una bella figura retorica nota come exemplum, no? Esempio, e dice: nello stesso modo uno scroscio di pioggia fa sì che il tetto di una casa si bagni.
È per dire che poco.
Sì,
per banalizzare
un certo senso.
Meglio non dire matematici. Rivolta.
49, a metà pagina. La versione rigorosa del principium rationis come principio reddende rationis contiene dunque un'interpretazione mirata e decisiva di quanto la tesi del fondamento dice nella sua non limitatezza: niente è senza fondamento. Ciò significa ora: qualcosa è, e cioè si dimostra un ente soltanto se viene enunciato in una proposizione che si soddisfa il principio di ragione, cioè la tesi del fondamento intesa come principio di ogni possibile fondazione. Cioè un ente è utilizzabile soltanto se si dimostra fondato, non solo così è utilizzabile. Utilizzabile cioè calcolabile. Ecco perché Gorgia non aveva bisogno del principio, uno dei motivi, del principio di ragione, perché non aveva niente da calcolare e quindi non se ne faceva niente. La grandezza e la potenza della tesi del fondamento si esplicano nel fatto che il principium reddende rationis, il principio per cui la ragione deve essere restituita, deve essere fornita, infatti lui parla di fornitura, che in apparenza è soltanto un principio del conoscere, proprio in quanto principio del conoscere diviene al tempo stesso il principio di tutto ciò che in qualche modo è. E qui siamo agli antipodi di Gorgia. Il principium rationis è ciò che fa diventare qualche cosa quello che è, rendendolo calcolabile. Come dire, le cose sono se e soltanto se io le posso dominare, cioè le posso calcolare, allora sono, se no non sono. Da qui il detto di Gorgia chiaramente ha creato qualche problema, dicendo che nulla è conoscibile, cioè nulla è calcolabile, cioè nulla è dominabile.
Un leggero fastidio.
54, penultimo capoverso. L'insieme essenziale di tutto ciò che è, fino alla sua prima causa, fino a Dio, è governato dal principium rationis. L'ambito di validità della tesi del fondamento abbraccia tutto ciò che è, inclusa la sua causa prima. Con questa precisazione la grande potenza del principium rationis diventa più chiara. Eppure, così intesa, essa indica soltanto i confini esterni del suo ambito di validità. Noi però vogliamo sapere che cosa è che nel principio grande e potente esercita il potere. Lo scopriamo se ci atteniamo alla versione del principium rationis che Leibniz, rispetto a quella comune, ritiene essere la sola rigorosa e determinata. Rigorosa e determinata. Questa versione rigorosa viene in luce nella denominazione più precisa corrispondente che dice principium redende rationis, il principio della ragione che va resa, del fondamento che va fornito. Il che significa, secondo la tesi del fondamento, il fondamento stesso non è disponibile in un qualche luogo in modo indeterminato e indifferente. Il fondamento come tale pretende di venire reso, dato indietro in quanto fondamento, indietro, cioè in direzione del soggetto rappresentante, mediante esso e per esso. Il fondamento, nell'ambito di questa sua pretesa, appare come un effetto, deve cioè venire rappresentato come una conseguenza. Solo ciò che si presenta al nostro rappresentare, che ci viene incontro in modo da risultare posto, posato sul proprio fondamento, vale come un qualche cosa che sta in modo sicuro, che sta di fronte, e cioè come un oggetto, Gegenstand, no? Gegen contro, stand, stand. Soltanto ciò che sta in questo modo possiamo dire con certezza esso è. Quindi il fondamento esige, cioè la ragione esige il fondamento per poter dire che qualche cosa è, per poterlo avere lì, per poterlo dominare, per poterlo avere in proprio.
Però stai dicendo che è solo l'uomo che può farlo.
Eh beh sì, certo.
Perché non è una di natura.
Sì, qui la questione è complessa, perché in effetti il modo in cui lui poi parlerà più avanti dell'essere come un qualche cosa che è l'abisso famoso, no? E questo abisso per Heidegger non è soltanto una figura, è qualcosa di reale. Qualcosa di reale contro il quale la ragione si scontra e contro la quale cosa la ragione non può nulla. Okay. 56, primo capoverso, come ultima ratio della natura, come estremo, supremo e quindi primo fondamento che c'è della natura delle cose, si deve porre ciò che solitamente viene chiamato Dio. Nella natura delle cose, davvero natura, c'è un fondamento del fatto che c'è qualcosa piuttosto che niente. Questo fondamento si chiama Dio, inteso come causa prima e che vede tutti i denti. Ma per quale ragione è valida la tesi che deve esserci un fondamento del fatto che c'è qualcosa piuttosto che niente? Con questa tesi Leibniz inizia il suo trattato. Ripetiamo il testo della proposizione. Ratio est in natura. Pur aliquid potius existat, diciamo in italiano, vi è una ragione, un fondamento nella natura delle cose perché esista qualcosa piuttosto che niente. Perché c'è un fondamento, Dio. Ovviamente.
Perché se lo vediamo, lo pensiamo, tutto il resto possiamo calcolare.
ma anche questa proposizione posta a capo del ragionamento è già una conseguenza della tesi del fondamento. Lui va avanti a mostrare come il grund, il fondamento del fondamento, sia l'abisso, sia l'insondabile, sia l'incalcolabile, per cui ineffabile, non si calcola, non si faccia. Ma anche questa, in collegamento diretto con la proposizione appena richiamata, Leibniz prosegue. Ciò che la prima proposizione dice è conseguenza, è una conseguenza di quel principio magnum, di quel principio grandioso, il quale dice che niente diviene, e cioè niente giunge all'essere senza fondamento. Detto in questi termini estremi significa Dio esiste soltanto in quanto la tesi del fondamento è valida. E qui ha rischiato un poco. Viene il fatto di replicare subito con la domanda: in che senso è valida la tesi del fondamento? Qui Heidegger è bravo a porre le domande, cioè non fa passare niente. Se essa è quel principio di grande potenza nei suoi poteri, vi sarà anche quello di ottenere degli effetti. Leibniz, nel trattato già ricordato, sostiene infatti che alle tesi supreme si aggiunge un efficere, no? Degli effetti, fare qualcosa. Ogni effetto, tuttavia, secondo la tesi del fondamento, esige una causa. Secondo la tesi del fondamento. Ma la causa prima è Dio. Dunque la tesi del fondamento è valida soltanto in quanto Dio esiste, se non che Dio esiste soltanto in quanto la tesi del fondamento è valida. Qui il pensiero gira in circolo. Qui è comunque interessante che ci sentiamo in infinità di cose, perché anche quando fa gli etimi lì è divertente, anche se lui
da... Si diverte di
sì, sì,
come Fabbri.
Sì, è vero che si diverte, però, ma lo vedremo più avanti. Partendo da questi etimi o da cose del genere, costruisce poi su una teoria.
Una parallelità.
E questo che cosa ci fa pensare? Che si prende un termine, gli si attribuisce un significato unitario,
e tanto da voi.
Esatto, dimenticandosi che quello stesso termine ha un numero di significati che tende infinito. Quindi perché quello
è infinito? Le teorie sono infinite.
Esatto. Vediamo ancora questo poi. 64. Metà pagina. Il fondamento non solo pretende di essere fornito, un po' animistico, no? Ma esige al tempo stesso di essere sufficiente in quanto fondamento, e cioè di bastare completamente. Ma perché? Per porre al sicuro un oggetto nel suo stare, sullo sfondo della determinazione dell'essere sufficiente, cioè della sufficienza, emerge una delle idee guida del pensiero leibniziano, la perfezione, ovvero la completezza delle determinazioni per il sussistere di un oggetto. Un oggetto sussiste quando è completo. Bravo. Per Severino, e ci va al suo tempo. Sarà l'intero, sarà il tutto, quando tutti...
Intanto è morto senza vedere.
Questo essere sufficiente, poco dopo, viene richiesto e determinato dalla perfezione dell'oggetto. Non è certamente un caso che nei pressi della tesi del fondamento, la lingua, come da sé, parli di un efficere, sufficere, perficere, e cioè di un molteplice facile fare. di un produrre e di un fornire per Leibniz la denominazione della tesi del fondamento pensato in modo rigoroso e completo, dice principium redendere actionis sufficientis, cioè il principio della ragione sufficiente che va fornita, possiamo anche dire la tesi del fondamento spettante. Possiamo anche dire che è la tesi spettante, ma come sappiamo che è spettante? Chi ce l'ha detto? La tesi va fornita, ma va fornita qui se non si coglie la questione del linguaggio, cioè va fornita perché il linguaggio ha la necessità di fermare qualcosa per poter da lì costruire altre proposizioni, cioè l'unico motivo, non c'è nient'altro che questo.